La storia in podcast di Focus.
Il ruolo del papato tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Il che significa evidentemente parlare di come il papato uscì da quella fase lunghissima che comprese dapprima la cattività avignonese, un periodo molto lungo dall'inizio del 300, dal 1309 fino al 1377, che interessò 5 papi. E poi un altro periodo non meno tumultuoso, non meno critico, in un certo senso anche di più, che fu quello dello scisma d'Occidente dal 1378 al 1417. Sarà quest'ultima data quella dell'elezione di Martino V, cioè di Oddone Colonna, che prese il nome di Martino V, su cui poi torneremo. Allora, cosa significò la cattività avignonese? Cosa la provocò? Ecco, la cattività avignonese fu l'esito di uno scontro durissimo che si verificò tra il papato, in particolare tra un papa molto famoso perché viene considerato l'inventore del giubileo, cioè Bonifacio VIII della famiglia romana dei Caetani, e il re di Francia Filippo il Bello. La causa, diciamo, come si suol dire, occasionale, fu un contrasto fiscale sulle tasse, sulle decime che doveva pagare il clero di Francia. Ma in realtà, se andiamo un po' più in profondità, vediamo come quello scontro così duro fu anche una reazione da parte di uno dei più potenti sovrani d'Europa a quel momento, quale era il re di Francia, che era, la Francia era anche una nazione molto molto ricca, rispetto al potere papale che con alcuni papi nel Medioevo, a partire da Gregorio VII e poi man mano con Innocenzo III e con Bonifacio VIII, avevano elaborato una teoria del potere papale assolutamente, come dire, preoccupante dal punto di vista dei sovrani secolari, dei sovrani laici. Ecco, proprio Bonifacio VIII nel 1302 aveva emanato una famosissima bolla, Unam Sanctam Ecclesiam, che è un documento fondamentale nella storia del papato romano, ma non solo nella storia del papato romano, nella storia, diciamo, del pensiero politico occidentale, perché teorizzava in questa bolla un'idea mistica della Chiesa, un'idea mistica della Chiesa come corpo, modellata sulla idea mistica del corpo di Cristo, che comprendeva anche, come dire, la società. Quindi in questa concezione mistica, per così dire, gli stati erano parte, ma ne erano anche fagocitati. E allora vediamo che la difficile eredità di Bonifacio VIII, che arriva poi con la celebre storia dello schiaffo di Anagni da parte di Sciarra Colonna, ad essere oltraggiato fisicamente dagli emissari del re di Francia, a provocare questa lacerazione nella Chiesa, per cui per 70 anni abbiamo parte dell'Europa, nazioni importanti dell'Europa come la Castiglia, naturalmente la stessa Francia, ma anche l'Aragona, ecco, quindi queste nazioni importanti che non obbediscono più a Roma, ma obbediscono a un papa francese. Il primo papa francese, non il primo papa francese nella storia dei papi, ma il primo papa francese di questa fase era a Bordeaux nel momento in cui si tenne il conclave e si spostò ad Avignone, ed ecco che Avignone diventa la sede della corte papale, che rimane in Francia per 70 anni quasi, dal 1309 al 1377. Ci furono tentativi di tornare? Sì, ci furono. Per esempio il giubileo del 1350 era di 50 anni e 50 anni, e il primo giubileo, come ho detto, era stato un'invenzione di Bonifacio VIII, era stato nel 1350, si tenne a Roma, non si tenne ad Avignone. Urbano V rientrò a Roma per 3 anni nel 1367, ma le rivolte, il disordine, la città era ormai in preda ad anarchia, lo costrinse a tornare ad Avignone. E quindi solo un altro papa, Gregorio XI, sollecitato da grandi figure anche femminili come Caterina da Siena e Brigida di Svezia, tornò poi a Roma. Poi a Roma, ma, e qui è la seconda parte di questa storia convulsa del papato, in una situazione di crisi profonda dell'autorità papale, per cui al suo successore, che fu eletto nel 1378, Urbano VI, i cardinali francesi contrapposero un altro papa, che prese il nome di Clemente VII. Questi nomi di papi poi furono cancellati dal Catalogus Pape, catalogo dei papi, quello diciamo ufficiale, e infatti noi troveremo Clemente VII come il papa del Sacco di Roma. Però c'era stato prima di lui un Clemente VII nel periodo dello scisma d'Occidente, che era stato eletto dal partito, diciamo così, francese, in contrapposizione al papa eletto dal partito, diciamo così, romano. Quindi noi abbiamo l'obbedienza avignonese e l'obbedienza romana in questo periodo, con una situazione di indignazione da parte degli spiriti più sensibili, per cui si intravede una via di uscita da questa situazione di diarchia con il ricorso ad un concilio. E c'è un primo concilio a Pisa nel 1409, dove però non solo la frattura non si ricompone, ma ci abbiamo un terzo papa, quindi abbiamo persino un momento in questa situazione di scisma in cui ci sono ben 3 pontefici. Concilio di Costanza, sempre quindi quest'idea del concilio come rimedio a questa situazione, soprattutto per l'influenza che su di esso ebbe il re dei Romani. Come si sa, il re dei Romani era il futuro imperatore, che diciamo intraprende nella città di Costanza un'assemblea conciliare più serrata, più anche risolutiva, perché di fatto fu risolutiva E da Costanza uscì eletto nel 1417, il concilio era cominciato nel 1414, riuscì eletto Martino V, quindi un papa romano, e non solo romano, ma di una famiglia che a Roma aveva tanti emulatori, ma pochi veri competitori per potenza, una famiglia molto molto potente. Papa Martino V viene considerato così quando si vuole periodizzare la storia del papato, dare di essa una cronologia significativa, ecco il primo papa della Roma restaurata, della Roma che poi sarà la Roma rinascimentale, quindi diciamo la Roma moderna.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.